Questa sera dirò alcune cose che forse saranno nuove per alcune, ma forse non nuove per altri. Sarà una riunione in cui esamineremo lo sviluppo secondo la parola profetica. Abbiamo già avuto alcune riunioni in cui abbiamo proclamato il Vangelo, il pieno Vangelo, e abbiamo sicuramente illustrato ciò che è accaduto sul Golgota nel modo più chiaro possibile. Non credo che si possa dire o presentare in modo più chiaro. Chi non diventa credente dopo una tale proclamazione della parola non diventerebbe credente nemmeno se qualcuno risorgesse dai morti o se un angelo scendesse dal cielo, perché la parola di Dio è al di sopra di qualsiasi altra cosa. E se lasciamo che la parola di Dio ci parli come parola di Dio, allora è sufficiente. Quale parola può essere più potente della parola del nostro Dio? La sua parola è una parola onnipotente, così è scritto. Egli sostiene l'universo con la sua parola onnipotente, e in questa parola è effettivamente racchiuso il piano di Dio. Le singole epoche, in particolare la fine dei tempi, sono state descritte nella parola di Dio in molti passaggi della Bibbia. La maggior parte di essi ci sono noti quando si tratta di descrivere la situazione generale e lo stato della fine dei tempi. Paolo lo ha fatto ampiamente nelle sue lettere. E vorrei ora leggere due passaggi. Il primo è da Primo Timoteo capitolo 4, il secondo da 2 Timoteo capitolo 3. Prima Timoteo capitolo 4. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Il secondo passo dal capitolo 3 della lettera di Timoteo, seconda lettera, probabilmente non leggerò tutto il testo, solo l'inizio e forse il versetto 8 anche. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, e continua ancora fino a dire che sono presuntuosi e così via. E poi il versetto 8. E come Ian e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Viviamo in questo tempo o nel tempo in cui accadono queste cose. Proprio nel capitolo successivo, in 2 Timoteo, capitolo 4 troviamo l'ammonimento che per me personalmente significa più di tutti quelli che sono mai stati dati, che si trovano nelle Sacre Scritture, perché mi è stato ordinato di leggerlo personalmente a Marsiglia. Non dimenticherò mai quel giorno. Ero a Marsiglia con il fratello Barillier e tenevamo delle riunioni alcuni anni fa, e lì per la prima volta i fratelli mi hanno chiesto dei sette tuoni. In quel tempo non ne sapevo nulla e ancora oggi non ne so nulla, ma so solo che ne sono a conoscenza. Comunque sia, io ero molto rattristato perché era la prima volta che non riuscivo a rispondere a una domanda e mi ritirai nella mia stanzetta. Era una bella stanza, ma forse solo 9 metri quadrati, molto piccola e anche fredda. Ma la mattina dopo mi svegliai per una voce forte, e la voce del Signore viene sempre dall'alto a destra, mai direttamente davanti, mai a sinistra, sempre dall'alto a destra. E la voce del Signore disse con tutta la sua potenza: alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Non metto in risalto così chiaramente come il Signore lo mette in risalto nelle sue parole. Ogni parola è stata pronunziata chiaramente, nel miglior modo possibile. Ho aspettato solo un attimo, esitando, non sapevo bene se vestirmi o meno. Sapete come dovevo fare. E la voce è tornata una seconda volta, ma più potente. E mi disse: alzati e leggi 2 Timotei 4. L'ho fatto, ho letto dal versetto 1 al versetto 5 e poi ho ricominciato dal versetto 1 e sono arrivato al versetto 2. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Prima avevo già letto la parte dove viene detto: verranno tempi in cui si volterà le spalle alla sana dottrina e così via. E quando lessi questo capii che non si può mai predicare sui sette tuoni, perché non sono stati scritti come parola di Dio nelle Sacre Scritture. È stato detto chiaramente: non scrivere, ma sigilla ciò che i sette tuoni hanno detto. Potrebbe venire un angelo dal cielo e dirmi: io ho il mistero dei sette tuoni. Gli direi, senza essere presuntuoso: torna da dove sei venuto. Nessuno può immaginare quale certezza di Dio entri nel cuore di una persona in momenti come questi. Non è il frutto di una riflessione, ma davvero dell'opera di Dio, ed è proprio quello che è successo anche lì, questo operato di Dio. Per questo motivo il mio impegno è sempre stato e rimarrà fino alla fine quello di annunziare la parola, e le cose che vengono dette devono trovare conferma nella parola. Tuttavia, come vedremo stasera nella Sacra Scrittura, ci sono descrizioni, simboli, immagini, e allora bisogna conoscere il significato spirituale per capire di cosa si tratta realmente. Vorrei iniziare con Luca 21, versetto 24. Il nostro fratello ha già detto oggi, qui davanti, quando ha visto gli ebrei salire sull'aereo, gli è venuta in mente che sarebbero stati raccolti e sarebbero tornati a casa. In Luca 21, versetto 24 sta scritto, Luca 21, versetto 24, cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Così ha detto il nostro Signore stesso. Per quanto riguarda le cose terrene, egli può alludere a qualcosa. Ad esempio, in Luca 21, versetto 20 sta scritto: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nelle campagne non entrino nella città. Non voglio continuare a leggere, voglio solo sottolineare un punto. Il Signore ha predetto alcuni sviluppi. Quando si verificano, quando accade, i credenti di Giudea dovevano fuggire nelle montagne. E chi ha letto la storia sa, lo descrive Giuseppe Flavio, che i credenti fuggirono quando i romani sotto Tito assediarono Gerusalemme nell'anno 68. E nessuno di coloro che credevano è perito, ma solo gli infedeli sono stati vittime del giudizio. I credenti sapevano che nel momento in cui Gerusalemme fosse stata assediata, la distruzione della città sarebbe stata imminente. E hanno creduto nel Signore e lo hanno preso come un segno, ed ecco sono state aiutati. Abbiamo infatti molte descrizioni della fine dei tempi, dal capitolo 24 di Matteo fino all'Apocalisse ci viene detto di guerre, grida di guerra, carestie, catastrofi di ogni tipo. Ci saranno miracoli e segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Accadranno molte cose. E poi Paolo scrive molto chiaramente nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, dove dice quanto segue. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. E ora arriva il segno. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta. E non scamperanno. Non quando ci saranno guerre e grida di guerra, ma quando inizierà la fase di pace. Quando i blocchi di potere inizieranno a dissolversi e quando l'ultima formazione avverrà come ci viene presentata nella parola di Dio, cioè come un tutto. E questo verrà messo davanti ai nostri occhi. Se viviamo già qui su questo continente, che nella profezia ha il significato più grande, che significato ha Cina, che significato hanno altri continenti o paesi, Abbiamo la sfortuna o il privilegio di vivere qui, dove si svolge gran parte della storia legata alla storia della salvezza. E vedremo subito che siamo nel mezzo di questo sviluppo che è stato predetto nelle Sacre Scritture. Vorrei leggere ancora una parola da Isaia 21 per mostrarci che Dio ha sempre informato il suo popolo e questo non cambierà fino alla fine. Isaia 21, versetti 11 e 12. Oracolo contro Duma. Mi si grida da Seir, sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? La sentinella risponde, viene la mattina e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure, tornate un'altra volta. Vogliamo saperne di più, desideriamo saperne di più e ora veniamo a chiedere al Signore e lasciamo che sia la Sacra Scrittura a darci la risposta. Dal capitolo 9 della lettera ai Romani vorrei leggere il versetto 28, Romani 9, versetto 28. Affinché i nostri fratelli possano tradurre senza difficoltà, non mi affretterò. Romani 9, versetto 28. Perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? A che punto siamo ora e cosa accadrà nel prossimo futuro? Forse qualcuno dirà, a che punto siamo ora e cosa accadrà nel prossimo futuro? Forse qualcuno dirà ci basta essere salvati per grazia. Allora perché Dio si è preso cura di mostrare a Giovanni sull'isola di Patmo le cose future attraverso la rivelazione? Perché sono stati scritti i 22 capitoli dell'Apocalisse? Perché erano necessari? Avevamo bisogno di informazione? Perché è stato scritto il profeta Daniele con i suoi 12 capitoli? Avevamo bisogno di informazione divina e quando fosse giunto il tempo avremmo capito dove è arrivato il tempo, a che tempo siamo. Vorrei continuare a leggere dal capitolo 14 di Isaia precisamente riguardo al popolo di Israele. Ho sentito il fratello Branham dire alcune volte, se volete sapere che ora è, guardate l'orologio. Se volete sapere che giorno della settimana è, guardate il calendario. Ma se volete sapere quanto è avanzato il tempo, guardate il popolo di Israele. E credo che faremo bene a prendere a cuore i segni che il Signore ci ha indicato, a vederli e a orientarci in base ad essi. Isaia capitolo 14, versetti 1 e 2. Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele, li ristabilirà sul loro suolo, lo straniero si unirà a essi e si stringerà alla casa di Giacobbe. I popoli li prenderanno e li ricondurranno al loro luogo. e la casa di Israele li possederà nel paese del Signore come servi e come serve. Essi terranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e domineranno sui loro oppressori. In questo contesto è importante che Dio sceglierà nuovamente il suo popolo di Israele e lo riporterà indietro. E lo abbiamo visto chiaramente durante l'ultimo viaggio, probabilmente era la mia nona volta in Israele e Dio ha benedetto il paese e il popolo oltre misura, in modo visibile, e di questo siamo felici. Abbiamo già letto Luca 21, ma vorrei aggiungere ancora qualche versetto. Luca 21, versetti 29 e 30. Disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Oggi in questo testo vogliamo concentrarci sul pensiero, il fico e tutti gli alberi. Quindi non solo il fico, ma anche tutti gli altri alberi. Non solo il popolo di Israele, ma anche tutti gli altri popoli diventeranno indipendenti. Si ribelleranno, si libereranno dal giogo e otterranno la loro autonomia. Ho un caro amico in Inghilterra che prova rancore nei confronti dei tedeschi perché la Seconda Guerra Mondiale ha portato alla caduta dell'impero britannico. Non posso farci niente se è andata così. Ma dalla Seconda Guerra Mondiale sono successe cose che dobbiamo semplicemente osservare, perché la fine dei tempi sta seguendo il suo corso e negli ultimi mesi a grande velocità. Dopo la Seconda Guerra Mondiale non solo Israele ha ottenuto l'indipendenza, ma anche tutta l'Asia e tutta l'Africa, sia sotto il dominio francese che inglese. Tutti i popoli hanno conquistato l'indipendenza. Abbiamo avuto la fortuna di restituire le nostre colonie già durante la Prima Guerra Mondiale, per questo oggi siamo in una posizione migliore rispetto agli altri, ma non vogliamo confondere questo aspetto con la politica. Cosa è successo? Negli anni 40 e 50 conosco molti paesi quando ancora non erano indipendenti e li conosco anche dopo. Tutto è andato come doveva andare. Se il fico e tutti gli altri alberi, leggete Osea 9, versetto 10, lì è scritto che Dio ha trovato Israele come il frutto del fico nel deserto, un simbolo di Israele. Ma ora non si tratta solo del fico, si tratta di tutti gli altri alberi. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata un'ondata di distacco da ogni forma di dominio. E cosa notiamo negli ultimi tempi, negli ultimi mesi? Una nuova ondata. Ci si scrolla di dosso il giogo e si vuole poter decidere in libertà ed essere liberi dall'oppressione e dall'obbligo di come si deve vivere. Ciò che è stato preparato negli ultimi 5 anni, da quando Gorbaciov ha preso il potere, è diventato evidente negli ultimi mesi. Tutta l'Europa orientale si è ribellata, ha spezzato il giogo e ha ottenuto la libertà che le spetta. E noi vediamo in questo anche un adempimento delle scritture, e molte altre cose seguiranno se il tempo seguirà. Probabilmente siamo più vicini alla fine di quanto tutti noi immaginiamo, e nessuno di noi può dire se ci vorranno anni o mesi, ma una cosa sappiamo dire con certezza: siamo entrati nella fase finale della fine dei tempi. E credo che noi, come figli di Dio, abbiamo il diritto di prestare attenzione ai segni dei tempi e agli sviluppi in corso, per poi renderci conto di quanto sia tardi sull'orologio del mondo. Non ve la prendete a male se oggi vi leggerò 2 passaggi tratti da 2 versi sermoni del fratello Branham, che nel 1933 ebbe un gran numero di visioni, in particolare le 7 visioni. Egli vide come Mussolini sarebbe salito al potere in Italia, vide come Hitler sarebbe salito al potere in Germania, vide la costruzione del festival chiamato Linea Siegfried, e per lui americano con scarsa istruzione sarebbe stato un risultato notevole se avesse avuto una tale padronanza della geografia, perché l'americano medio non conosce affatto l'Europa, quasi non la conosce. L'America è già abbastanza grande e tutti sono impegnati a conoscerla, ma con la grande precisione ha previsto come sarebbero andate le cose. Anche che l'America sarebbe stata coinvolta nella guerra e che alla fine la vittoria non sarebbe stata nostra ma dall'altra parte. Anche questo lo aveva previsto, l'aveva visto. Ma non era tutto. Vide poi nella visione una donna bellissima, vestita in modo regale, seduta su un trono. E una voce gli disse: è crudele nel suo cuore, bella esteriormente con grande bellezza, ma crudele nel cuore. E ora vi chiedo di comprendere bene. L'osservazione che sto per fare deve essere fatta. Chiedo a voi qui presenti e a tutti coloro che ascoltano queste registrazioni o queste prediche: quando parliamo di comunismo cattolicesimo non ci riferiamo alle persone, ma alla cosa, al sistema, non alle persone. Sono le persone stesse a soffrirne, capite? Ma il fratello Branham ha detto quanto segue il 6 agosto 1961. Non ero contro la Germania, ero contro il nazionalsocialismo. Non ero contro l'Italia, ero contro il fascismo. E ricordate, all'epoca feci un'altra previsione, molti di voi anziani se lo ricordano. Ho detto che ora stanno emergendo 3 ismi che avranno un forte impatto nel mondo: il fascismo, il nazionalsocialismo e il comunismo. Leggo dall'inglese. Ho detto che tutti e tre sfociano nel comunismo. Poi ho chiesto a tutti voi di ripetere: concentrate la vostra attenzione sulla Russia. Ve lo ricordate? Concentrate la vostra attenzione sulla Russia, perché tutto sfocerà nel comunismo. E alla fine tutto sfocerà nel cattolicesimo. Ricordate, alla fine dei tempi tutto finirà nel cattolicesimo. Abbiamo avuto le cose, lo sappiamo tutti, e chi ha visto in questi giorni i manifesti elettorali colorati sui nostri cartelloni pubblicitari. Avete letto il titolo: il socialismo se ne va, noi veniamo. I manifesti sono alti 2 metri e larghi 1 metro, tutti possono vederli bene. Il socialismo se ne va, noi arriviamo. Chi sono questi noi? Di cosa si tratta? E poi potete dire: fratello Franco, oggi tiene un discorso politico. No, non lo faccio, altrimenti sarei diventato un politico, ma non è compito mio. Leggo ancora un po' da una predica del fratello Branham del 19 marzo 62. Viene una pioggia di insegnamenti. Che cos'è? È come piantare un seme nella terra. Che cos'è? Cosa sta succedendo? Notiamo che è caduta una pioggia di insegnamenti. I battisti, il loro obiettivo era di avere 1 milione di membri in più nella loro chiesa nel 1944. I grandi risvegli di Billy Graham, i grandi evangelisti, guardate cosa ha fatto. Guardate ora Robert e i pentecostali. C'è stata una pioggia di insegnamenti. È stata una pioggia di insegnamenti a livello nazionale. Il comunismo è stato seminato tra le persone di ogni nazione. È stato un risveglio di Roma. Sapete cosa succede quando restituiscono la parte occidentale o la parte orientale di Berlino? Questo metterà fine al comunismo. Questo riporterà l'impero romano esattamente allo stato in cui era ai tempi di Gesù. Certamente lo farà, completamente. Avete sentito? Fratelli e sorelle della Repubblica Democratica Tedesca, se ricordo bene, il muro fu costruito il 13 agosto 1961. E qui il 19 marzo 1962 il fratello Branham dice: sapete cosa succede quando restituiscono la parte occidentale o la parte orientale di Berlino? Che cosa gli importava di Berlino? Lui viveva lontano da lì. Ha fatto questa affermazione e noi gli siamo grati per averla fatta. Quando la parte orientale di Berlino sarà restituita, il comunismo sarà finito. Guardate, oggi l'Europa orientale è finita. La gente cambia il nome dei propri paesi, non vuole più sentire parlare di socialismo e di tutto ciò che lo riguarda. Perché sta succedendo tutto questo? Affinché si adempia ciò che la parola di Dio predice, che il fratello Branham ha sottolineato, che tutto confluirà sotto il dominio di Roma. Stasera vi leggerò ancora alcuni passi della Bibbia affinché sappiate di cosa si tratta. E credo davvero che sia necessario capire la situazione proprio ora. E ascoltate, se qualcuno vi dice che non abbiamo bisogno di conoscere queste cose profetiche per essere salvati, ascoltate ciò che dice la parola di Dio. Ad esempio, chiunque riceve il marchio della bestia sarà tormentato davanti a Dio per l'eternità. Ma se non sappiamo di cosa si tratta, allora possiamo scivolare dentro e fare musica e tutto il resto senza nemmeno renderci conto che siamo già finiti in una situazione in cui non vorremmo trovarci. Secondo ciò che ha visto il profeta Daniele, l'impero romano durerà fino alla fine. E vorrei leggere in particolare da Daniele 7 per fare una piccola preparazione per Apocalisse 13 e 17, una piccola preparazione. Daniele 7, sapete che il profeta Daniele ha avuto delle visioni. Daniele 7, versetto 3, sì, forse già dal versetto 2. Io guardavo nella visione notturna ed ecco scatenarsi sul mar grande i quattro venti del cielo. Quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. Poi dal versetto 7, io continuavo a guardare le visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. State attenti a queste 10 corna e poi potete continuare a leggere di quelli che sono stati portati e così via, dei discorsi presuntuosi che lui faceva. E ora leggo il versetto 17. Queste quattro bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra, poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre eternamente. Non vogliamo approfondire questo argomento, ma qui dovrebbe esserci scritto eone, da un eone all'altro. L'eternità non ha mai avuto inizio e non avrà mai fine, non può essere suddivisa. Continuiamo a leggere Daniele 7, probabilmente il versetto 23. Ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra. Prima c'erano quattro re con i quattro animali, ora ci sono quattro regni. Ascoltate attentamente. Ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Potete continuare a leggere. E chi continua a leggere noterà che la quarta bestia e la descrizione che segue sono direttamente collegate al regno millenario, perché così è scritto qui nel versetto 27. Allora il regno e il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Potete leggerlo nella storia. L'impero romano iniziò quando? Probabilmente nel 31 avanti Cristo ed è l'ultimo e durerà fino alla fine. Non è passato nemmeno un anno da quando il cancelliere Kohl e François Mitterrand erano nella sala dell'incoronazione Aquisgrana e ho ascoltato il discorso. Entrambi hanno detto si tratta di ricostruire l'Europa, una bella formulazione, l'Europa delle patrie. Si può sentire la stessa espressione ovunque, anche riferimenti a un'Europa che si estende dall'Atlantico agli Urali. Di cosa si tratta ora? Chi detiene il potere adesso? La Francia? La Russia? Ce l'ha la Germania? Dove risiede il potere? Dove si decide la politica mondiale? Chi lo sa? Come? Prego. Roma. Sì, il termine è un po' troppo ampio. A Roma ci sono sette colli, un quartiere un po' appartato, il Vaticano. Proprio la settimana scorsa il Papa e Arafat nella foto qui nella foto, e il tema della conversazione era come risolve la questione tra Israele e Palestina in Medio Oriente. Già annunziato, l'uomo in Lituania ha detto che chiamerà il Papa come mediatore. Dovrà lui fare giustizia. L'accordo di Camp David è stato negoziato in Vaticano. L'ho saputo da un uomo che ne è sicuro al 100% e che lo sa al 100%. Oggi la politica non viene fatta ovunque, viene solo seguita ovunque. Viene fatta in un luogo centrale. Non era forse Gorbaciov che qualche giorno fa, la settimana scorsa, nel suo discorso ha detto: mi sembra che il mondo intero sia stato toccato da una bacchetta magica. Si sono verificati sviluppi che nessuno si aspettava e che stanno travolgendo i politici. Devono fare attenzione e stare al passo, perché ora tutto procede a una velocità incredibile. Non è possibile mostrare tutte le foto qui. Quella che mi colpisce particolarmente è questa foto, che potete sicuramente ritirare presso qualsiasi sportello bancario. Eco 92. Chiunque sia anche solo minimamente informato in materia politica sa che EQ sta per European Currency Unit ed è unità di conto con cui tutti i membri della CE, Comunità Europea, effettuano le loro transazioni, non sulla base del dollaro, non sulla base del marco tedesco, ma sulla base dell'EQ. E qui nella Repubblica Federale Tedesca vengono coniate una moneta d'oro e una moneta d'argento, ma questo non sarebbe poi così grave. Ma sapete cosa si vede qui? La prostituta sulla bestia e su una moneta, e dall'altra parte l'aquila. La prostituta sulla bestia la metteremo nella vetrina, così domani potrete vederla tutte. E sul retro l'aquila, sia sulle monete d'oro che su quelle d'argento. Avete capito? Tra poco leggerò dalla Bibbia, la prostituta cavalca la bestia. Anche le persone che non conoscono Dio e non conoscono la sua parola sono coinvolte in questo sviluppo della fine dei tempi. E non importa se oggi al potere abbiamo un collo, un cavolo o la testa da cavolo, è lo sviluppo a determinare, non i politici. E dobbiamo semplicemente vedere come vanno le cose e si stanno andando più velocemente di quanto pensiamo. Nel 1948, quando fu sostituito il Reichsmark e fu introdotto il D-Mark, andai effettivamente a ritirare i miei 40 marchi. Il capofamiglia ne riceveva 60 e tutti gli altri 40 marchi. E già allora, nel 1948, sulla banconota da 5 marchi era raffigurata la prostituta sull'animale. Proprio in questo paese in cui ci troviamo ora. Poi ci fu un periodo di silenzio e ora improvvisamente alla fine di questa generazione riaffiorano gli stessi pensieri di allora e gli stessi simboli. Miei cari, vorrei che sapesse anche questo. Il fratello Branham ha davvero visto la fine dei tempi in visione. E sono stati dati degli avvertimenti sia nelle sacre scritture che attraverso l'attenzione che ci è stata richiamata su quale sarebbe stato lo sviluppo attuale. E spero solo che tutti noi lo vediamo e lo comprendiamo. Prima dell'apertura dei sette suggelli, come tutti sapete, è apparsa questa nuvola nel cielo e i sette angeli, il fratello Branham li ha contati da sinistra a destra, erano proprio di fronte a lui e disse: quello alla mia estrema sinistra significava per me più degli altri sei ed è stato il settimo a parlargli. Lo descrisse accuratamente e poi fu effettivamente portato in quella nuvola e gli fu detto: torna a Jeffersonville perché è giunto il tempo di aprire i sette suggelli. Quando qualcuno legge il libro dei sette suggelli, forse la prima volta non vede molto, non sente molto. Ma quando lo Spirito di Dio ci apre la comprensione, allora troveremo da qualche parte il nocciolo della questione e ringrazieremo Dio di cuore per questo. Per tutto ciò dobbiamo aprire la nostra comprensione spirituale. Ho portato con me anche la rivista Life questa sera. Qui a pagina 170... hanno anche mostrato, non so che pagina esattamente, hanno mostrato l'immagine con la nuvola e tutto il mondo ne è venuto a conoscenza. Naturalmente in una rivista come questa, con la qualità della carta che ha, non si può fare molto, ma qui è scritto: in the height cloud ring of mystery, una nuvola alta, un mistero. Non sono riusciti a spiegarlo. C'era un uomo di Dio a cui il Signore aveva preannunciato ciò che sarebbe accaduto e infatti accadde. Andiamo all'Apocalisse capitolo 13 e chiediamo insieme a Dio di concederci la comprensione spirituale per grazia. Apocalisse capitolo 13 dal versetto 1. Poi vidi salire dal mare. Ricordate cosa vide Daniele? Vide che il mare era agitato, è vero, e che ne uscivano quattro animali. Giovanni vide la stessa cosa. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo. E i suoi piedi erano come quelli dell'orso. E la sua bocca come quella del leone. E ora ascoltate ciò che è scritto qui. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Questo non mi piace, ma è così. Ora immaginate se questa ultima potenza mondiale, questa ultima bestia, questo impero romano, l'antico dragone, Satana, gli desse il suo trono e il suo potere. Sì, sapete cosa succede allora? Sapete cosa succede allora? Rileggo il versetto, seconda parte del versetto 2. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Una delle sue teste sembrò ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Si va avanti con l'uomo che presiede questa faccenda. Cosa ci interessa ora nella lettura di questo testo? La fine dei tempi. Non più quattro animali, un animale emerge dal mare. Una testa di questo animale era stata ferita a morte ed è guarita, e tutto il mondo se ne era rimasto stupito. Cari amici, chi conosce un po' di storia, e io non la conosco bene, solo un po', sa che la Roma pagana è diventata la Roma papale e poi ci sono stati alti e bassi. Ma ciò che sta accadendo ora, ovvero un accumulo di potere religioso, politico ed economico come quello che si sta accumulando ora, non si è mai visto prima sulla terra. Presto potremo dimenticarci degli Stati Uniti e del dollaro, perché sarà l'Europa unita ad avere il potere e l'autorità centrale. E ve ne siete accorti ora nella Repubblica Democratica Tedesca, il Ministero degli Esteri è un pastore protestante, l'altro è forse un prete cattolico, il terzo un gesuita, cosa ne sappiamo noi? In ogni caso, ovunque stanno arrivando gli uomini giusti che devono fare ciò che ora deve essere fatto secondo la parola profetica. E qui il paese che era diviso, sapete bene che ogni cosa ha bisogno di una testa e noi non siamo mai stati una cattiva testa, ma una testa è stata ferita a morte. La separazione, la divisione tra est e ovest era molto sentita. Quanto dista Wittenberg dalla linea di demarcazione dove furono affisse le 95 tese alla porta della chiesa del castello e dove la riforma ebbe il suo inizio. Non voglio approfondire ulteriormente questi argomenti, ma Dio si è impegnato molto per dare inizio a un nuovo inizio che è stato davvero maestoso. La riforma si è fatta strada fino a Ginevra e Graz. A Ginevra l'aquila tedesca è diventata lo stemma della città, mentre a Graz la riforma è stata respinta. 30.000 persone fuggirono dalla regione di Salisburgo verso la Slesia e la Prussia occidentale. Il paese tornò ad essere nero, ma ora si procede con mezzi pacifici. Il Papa andò nell'ecumenismo a Ginevra e disse: «Io sono il capo cristiano». E nessuno lo contraddisse. In tutto il mondo cristiano c'è una tale cecità, una tale apostasia, le persone non vedono più dove stanno andando. E quando ho saputo che Billy Graham era andato dal Papa per la terza volta, mi si è spezzato il cuore. Sono uomini che hanno avuto la possibilità di scegliere Dio. Hanno preferito la popolarità, ma il Signore è un popolo che deve essere chiamato fuori, e se dobbiamo chiamare fuori, allora dobbiamo prima essere usciti noi stessi. Vediamo anche ora il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Ci sono due cose, naturalmente anche in ambito spirituale. Nel naturale e nello spirituale, la bestia e l'immagine della bestia. Ci sono due cose, non solo una, ce ne sono due, ma la seconda fa sì che tutti gli abitanti della terra rendano omaggio alla prima bestia. Dovete fare in modo che la cosa originaria torni al suo posto. Devono fare così. Leggo Apocalisse 13, versetto 15. Sì, prima nel versetto 14, forse leggiamo anche questo. E seduceva gli abitanti della terra con i segni miracolosi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e fa uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Potete continuare a leggere, io mi fermo qui. Dobbiamo tenere presenti due cose. Da un lato l'ambito religioso e dall'altro quello politico, che funzionano insieme e assumeranno il potere assoluto. Così come da un lato c'è la Chiesa romana, poi c'è il Consiglio Ecumenico delle Chiese come controparte della Chiesa romana, in cui ora sono riunite esattamente 310 chiese, che però riconoscono il potere del Papa, ma non tutto ciò che fa. In ogni caso manca l'opposizione. Vediamo che anche queste cose hanno subito uno sviluppo dal quale non si può più tornare indietro. Ci si chiede continuamente: è davvero così necessario ascoltare la parola in questo tempo? La parola per questo tempo? Lo ripeto ancora una volta. Molti capiranno solo quando saranno presso il Signore quale valore hanno avuto per il nostro tempo le rivelazioni divine della parola attraverso lo Spirito. Siate onesti, avreste potuto distinguere le cose? Avrei saputo oggi cose e questo o quello se Dio non avesse mandato il suo servo e profeta e non avesse posto la parola profetica sul candelabro? e ha parlato anche di questo, quando l'Oriente e l'Occidente si uniranno. Subito dopo che Khrushchev si era tolto la scarpa e l'aveva battuta sul tavolo durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il fratello Branham tenne un sermone e disse che l'Oriente e l'Occidente si sarebbero uniti. Ora lo vediamo. E ancora la domanda: chi lo ha deciso? Gorbaciov sapeva cosa stava facendo quando è salito al potere nel 1985? No, ma ha dato il via alle cose. Gli altri stanno ora raccogliendo i frutti che lui ha seminato. Ma questo sviluppo era necessario. E avete visto chi sta cogliendo l'occasione? Fratello Kür, tu sei stato appena in Romania. Quanti vescovi ha già nominato il Papa lì? Erano 12? E ovunque sia, in ambito politico, economico o religioso, c'è solo una voce che tutti ascoltano. E la parola di Apocalisse 17 ci dice che è la città che domina sui re della terra. Leggo da Apocalisse 17, versetto 1. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. Abbiamo già letto delle acque, la bestia viene dalle acque. Cosa significano le acque in senso biblico e profetico in questo contesto? Apocalisse 17, versetto 15. Poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Non un solo paese, ma tutti i paesi di questo continente sono inclusi e tutti i popoli devono mettere il loro potere a disposizione di questo potere, di questa bestia su cui cavalca la prostituta. Continua a leggere Apocalisse 17, versetto 2. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Chi cavalca chi? Chi ha il potere supremo? Chi è la donna? Questo non ve l'ho detto. Su questa moneta, sulla moneta d'oro e d'argento, c'è l'incoronazione con le 12 stelle, come si trova sopra Maria in ogni occasione. Le 12 stelle circondano questa effigie con la prostituta sulla bestia. La prostituta cavalca la bestia, con la differenza che hanno rubato l'immagine della vera chiesa dell'Apocalisse capitolo 12, dove è scritto Apocalisse 12 dal versetto 1. Poi un grande segno apparve nel cielo, una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Sono grato a Dio di aver ascoltato il fratello Brana predicare su questo capitolo. In question and answer, domanda e risposta, ha detto: questa è la vera Chiesa. Il sole rappresenta il periodo del Nuovo Testamento, il sole della giustizia. È sorto su di noi, con la salvezza sotto le sue ali. La luna rappresenta l'Antico Testamento. Solo attraverso il nuovo e il vecchio ho ottenuto l'illuminazione e la realizzazione. Come la luna riceve e riflette la luce del sole, così la Chiesa del Nuovo Testamento si è fondata sulle basi già poste. E poi è stata coronata con una corona di 12 stelle. Potete leggerlo. Quando Gesù apparve a Giovanni sull'isola di Patmo, si trattava di 7 stelle, e le 7 stelle erano 7 angeli, 7 messaggeri. Le 12 stelle con cui è incoronata la Chiesa del Nuovo Testamento sono l'insegnamento dei 12 apostoli. Questa immagine è stata rubata dalla prostituta dell'Apocalisse 17, che si è circondata con questa corona di 12 stelle. Non possiamo cambiarlo, ma sappiamo esattamente dove vanno collocate le cose e come classificarle. Continuo a leggere in Apocalisse 17, dal versetto 2. Il re della terra hanno fornicato con lei, e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, che aveva 7 teste e 10 corna. Possiamo continuare a leggere. La descrizione è così precisa. Le 7 teste, 7 re, 7 regni. Ma se ne aggiunge una terza affinché non ci si possa sbagliare e si sappia al 100% di cosa si tratta. Leggo da Apocalisse 17, versetto 9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. Qualcuno mi ha detto che ci sono diverse città costruite su 7 colli. Forse ci sono, non lo so. Ma non è questo il punto. Il punto è che la descrizione complessiva è corretta. Leggo l'ultimo versetto dell'Apocalisse 17. La donna che hai visto è la grande città che domina sui re della terra. Avete letto anche voi? È questa Mosca? Nessuno ci crede. È Washington? Ma no, sicuramente no. È Bonn? Ah, scordatevelo. È Parigi? No. È Roma? E lì c'è il Vaticano. Non posso farci niente. Dio non mi ha chiamato a parlare in parabole. È giunto il tempo di spiegare apertamente in quale fase di sviluppo ci troviamo ora. Il potere si sta concentrando. La prostituta cavalca questa bestia. E a noi non piace, ma il dragone, Satana, gli dà il suo potere. Ho pensato questo per me stesso e volevo trasmetterlo anche a voi come argomento di preghiera. Se Satana mette a disposizione il suo trono e il suo potere al suo rappresentante qui sulla terra, non sarebbe bene che il nostro Dio ci concedesse Non sarebbe bene che il nostro Dio ci concedesse una parte, un po' del suo potere, del suo dominio? Abbiamo bisogno della forza di Dio. Più potere Satana dà al suo rappresentante, più Dio ci dia gli strumenti per poter affrontare la situazione. E abbiamo la promessa che Egli ci ricompenserà e riporterà tutto al suo giusto posto. Sappiamo bene che Satana può fare molte cose, ma c'è solo un onnipotente ed è Dio. Non ci sono due onnipotenti, ma solo uno, ed è il Dio onnipotente. Ma vorrei ribadire ancora una volta, se Satana ora nella fase finale mette a disposizione del suo rappresentante il suo trono, il suo potere e la sua forza affinché possa fare ciò che deve essere fatto in modo malvagio, cosa dovrebbe fare Dio? Dovrebbe Dio stare a guardare mentre tutte queste cose accadono? Oppure possiamo chiedere a Dio di avere pietà di noi e di porre fine alla nostra impotenza e di equipaggiare la Chiesa con la potenza di Dio, con la potenza dello Spirito Santo, affinché possiamo pronunciare la parola del nostro Signore e affinché ciò che diciamo nel nome del Signore sia veri davvero, affinché Dio possa confermare la sua parola all'istante. Noi crediamo in questo, e anche il fratello Branham aveva previsto che nel momento in cui nel tempo in cui verrà esercitata pressione sulla Chiesa sposa, il breve periodo prima del rapimento, Dio rivelerà la sua potenza nella sposa. Il fratello Branham vide perfino che le persone venivano guarite, vide miracoli di creazione, vide che le persone arrivavano con un braccio solo e se ne andavano con due braccia. Disse che ciò che gli era stato mostrato in visione era così potente che le persone non solo ricevevano la guarigione, ma provavano anche uno sbalordimento per ciò che stava loro accadendo. Noi crediamo che Dio non resterà a guardare il nostro Signore, il vincitore del Golgota. E se l'Anticristo ha il compito di sedurre tutti i popoli, tutti coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato, allora che faccia il suo lavoro. Ma Dio ha anche un altro compito, ovvero il completamento della Chiesa sposa. E in questo abbiamo la viva speranza che avverrà ciò che abbiamo già visto in una certa misura nel ministero del fratello Branham. Sapete, egli era l'unico che si riferiva a Giovanni 14:12. Le opere che io ho fatto, anche voi le farete, ne farete di più grandi. Giovanni 14, versetto 12. In verità vi dico, chi crede in me compirà le opere che io faccio e ne farà di più grandi. Sì, Se Dio ci ha mandato un messaggero per riportarci alla fede originaria degli apostoli, alla predicazione, all'insegnamento biblico, e se Lui stesso avesse un ministero restaurato con autorità divina, apostolica e profetica, allora mi chiedo se noi, come Chiesa, non possiamo aspettarci che noi che crediamo in tutta la parola riceveremo e sperimenteremo anche la piena restaurazione della potenza di Dio e in relazione a ciò la conferma divina, come il Signore ha promesso. Del resto, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E poiché è lo stesso, può fare le stesse cose. Vi rendete conto che il tempo è avanzato e che non solo viviamo nella fine dei tempi, ma siamo entrati nella fase finale. Tutto avverrà molto rapidamente. Qui scrivono EQ92. Potrebbe essere anche prima, ma non più tardi. Tutte le previsioni che vengono fatte ora saranno anticipate. Gli sviluppi precedono le previsioni. Possiamo affermare con certezza che il ritorno di Gesù Cristo è ormai prossimo. Vorrei concludere brevemente con due citazioni del fratello Branham. Se già allora quest'uomo diceva: gli ismi sorgeranno, comunismo, socialismo, fascismo e così via, sfociano nel comunismo e poi alla fine nel cattolicesimo. È proprio quello che sta succedendo ora, non diversamente. E l'impero romano consiste infatti in una potenza mondiale, una chiesa mondiale, un impero mondiale. E tutti noi, la grande nazione francese, la piccola Repubblica Federale Tedesca e tutti gli altri popoli, metteremo il nostro potere, cioè i nostri governi, a disposizione di questa bestia. Sarà lui a decidere cosa deve accadere. E alla fine, quando l'unione religiosa, politica ed economica sarà perfetta, Allora saremo noi a subire questo. Ma non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma colui che può condannare anima e corpo all'inferno. Noi temiamo Dio e nessun altro. Rigendiamo gloria e non facciamo marcio indietro, ma restiamo fedeli alla parola della verità, che per noi è diventata preziosa e cara. E poi, quando Berlino Est sarà restituita, o nella nostra lingua, quando la divisione avrà raggiunto la sua fine, allora il comunismo sarà finito e tutto cadrà nelle mani di Roma. Recentemente ho letto, credo sulla rivista Spiegel o Stern, che c'erano oltre 700 milioni di comunisti e nel giro di poche settimane oltre 80 milioni hanno lasciato il partito. E la situazione sta precipitando molto rapidamente. E E perché tutto questo è così? Il nazionalsocialismo ha avuto una fine terribile, il fascismo ha avuto la sua fine, il comunismo e il socialismo, ogni ismo sta avendo la sua fine. E poi arriva questo bel dominio dove c'è posto per tutti, per tutte le religioni. Arafat e il Papa, una bella coppia, ma lui non è l'unico. Tutti vanno lì. E credete, mi dispiace per quell'uomo che deve recitare questo ruolo. Mi dispiace per questo, ma d'altra parte le cose sono state disposte così. E guardate, gli altri papi sono rimasti dove erano, a meno che non fossero stati cacciati. Allora per un breve periodo sono andati in Francia e poi di nuovo indietro. Ma ora quell'uomo non rimane più dove dovrebbe stare, va in giro per il mondo. È diventato un papa viaggiatore. A che scopo? Per mettere tutto il mondo sotto la sua influenza e sedurre gli abitanti di tutta la terra. Come abbiamo letto in Apocalisse 17, i popoli hanno bevuto il vino e sono diventati pazzi. Non riescono più a pensare chiaramente, figuriamoci a vedere chiaramente. A questo proposito il profeta Geremia nel capitolo 51 ha ricevuto una rivelazione così appropriata che potrebbe già essere contenuta nel Nuovo Testamento. Ma voi sapete bene che sia l'Antico e il Nuovo Testamento sono stati ispirati dallo stesso Spirito Santo. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro. Che ubriacava tutta la terra, le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono diventate deliranti. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro. Avete sentito? Non l'ho detto io e non l'ho letto dal giornale, ma dalla parola di Dio, da Geremia 51, versetto 7. I popoli hanno perso il controllo come ubriachi, hanno perso l'obiettivo, hanno perso la ragione, non sanno più cosa sta succedendo. E continua ancora nel versetto 8. All'improvviso Babilonia è caduta, è frantumata. Non leggiamo forse in Apocalisse 17 che le 10 corna bruceranno questa città con il fuoco? Il giudizio arriverà, ma solo un po' più tardi, quando tutte le cose che Dio ha detto nella sua parola e che devono accadere saranno state compiute. Nel versetto 9 è scritto: noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita, abbandonatela e andiamocene ognuno al nostro paese, poiché la sua punizione arriva fino al cielo, si innalza fino alle nuvole. Questa è la santa parola di Dio. Miei cari, non possiamo cambiare nulla a questo. Non cercate di guarire o salvare Babilonia. Affrettatevi a salvare la vostra anima. Fuggite da Babilonia. Voi, popolo mio, uscite, separatevi. Non toccate nulla di impuro. Allora sarete per me figli e figlie, e io sarò il vostro Dio. Tutti i protestanti che prima protestavano e poi improvvisamente hanno provato uno strano amore, ecumenismo, siamo tutti uguali e dovremmo amare tutti. Volevano guarire Babilonia. Il signor Pentecost, duplessis, cosa voleva? voleva pregare affinché il Papa ricevesse il battesimo dello Spirito. Due fratelli hanno pregato affinché il cardinale Bea ricevesse il battesimo dello Spirito. Desideravamo con tutto il cuore che il mondo intero diventasse beato e credente, ma si tratta di singoli individui, non della massa. Non è un'istituzione, sono singoli individui che Dio chiama da tutte le religioni, da tutti i popoli, lingue e nazioni. Ci sono insegnanti della Bibbia che pensano che l'Islam abbia qualcosa da fare o da dire o altre religioni. No, cari amici, miei cari fratelli e sorelle, teniamo presente lo sviluppo che abbiamo esaminato oggi. L'impero romano durerà fino alla fine. Tutte le nostre nazioni ne fanno parte. Tutti i politici, tutti i leader religiosi, tutti devono ora fare causa comune. Non c'è altra scelta. Alla fine non erano alcuni animali quelli su cui cavalcava la prostituta, ma un solo animale. E se poi spuntano 7 teste e 10 corna, anche questo è molto chiaro. Le teste sono sempre utili per poter fare una bella pianificazione, per governare, per poter governare bene. Le corna potrebbero ricordare le spinte. E voi sapete bene cosa succederà quando questi 10 corna daranno il colpo di grazia al Vaticano. Ma non vogliamo approfondire questo argomento ora. Stasera volevo che valutassimo a che punto siamo arrivati e in effetti ci troviamo alla fine dei tempi. E che Dio ci conceda la grazia di annunciare il suo puro messaggio apostolico, biblico, del cristianesimo primitivo ai popoli della terra, secondo la parola del Signore, Matteo 24, versetto 14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Non vogliamo solo stare a guardare mentre tutto si piega sotto Roma. Vogliamo gridare l'ultimo appello come con il suono della tromba. Uscite, separatevene, fuggite da Babilonia affinché non abbiate parte ai suoi peccati. Avete compreso ciò che abbiamo meditato questa sera dalle Sacre Scritture? Vedete lo sviluppo che sta avvenendo ora secondo le Scritture? Sia ringraziato il Signore. A volte mi viene detto, fratello Frank, tu dai per scontato che tutti sappiano già tutto. Ma ne abbiamo parlato abbastanza spesso e credo che lo Spirito Santo rivelerà il resto a chiunque legga l'Apocalisse e vi si immerga. Non arriva tutto in una volta, ma Dio ce lo dona secondo le nostre necessità e secondo la nostra capacità di accoglierlo. Possa il Signore benedirci tutti, suscitare in noi una nuova dedizione a Lui affinché possiamo concordare con il cantautore. Tutto per Gesù, tutto per Lui, così vogliamo attraversare la vita completamente dati a Lui. Non guardiamo più indietro, non facciamo più compromessi. Abbiamo preso posizione sulla parola di Dio e crediamo che Egli combatterà per noi. E se Lui è per noi, chi può essere contro di noi? Colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Colui che non è più forte di colui che è nel mondo. Quando Satana mette il suo trono e il suo potere a disposizione del suo rappresentante, dobbiamo ricordare questa parola: colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. E lo ha dimostrato, ha sconfitto la morte. Ha sconfitto la morte, il diavolo e l'inferno ed è risorto dai morti il terzo giorno. Egli è il legittimo vincitore del Golgota. Sia lodato e glorificato il suo nome meraviglioso e glorioso. Amen, amen.